Io posso insegnare come stregare la mente, irretire i sensi. Posso dire come imbottigliare la fama, approntare la gloria, fino anche mettere un fermo alla morte.
Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre.
Mi ha detto abbastanza. Che sei stato tu ad ucciderlo.
No, io sono tuo padre.
Fuggite, Shock!
Gli Acchiappa Fantasy con Andrea Lupoli.
Eccomi.
Camilla Vitanza.
Ciao.
Piercarlo Fabi.
Ciao.
Ho svegliato col mio eccomi. Camilla Vitanza già sta funzionando con un polmone in meno, eh? Questo è un fantastico esperimento.
I retaggi della febbre zombie che
gialla
ha colpito metà della popolazione italiana.
Esatto. E siamo tutti qua pronti a respingere la vocalizza zombie come i protagonisti di Zombieland. Però
che
quelli
bello
stupidi.
Ma parliamo di zombie quest'oggi.
No, Andrea.
Mi stavo già caricando, ero già felice. C'è Luigi Gabriele quest'oggi alla parte tecnica, super tecnico, giusto per la parte tecnica. Si parla di zombie e tossiamo polmoni e invece l'amore oggi è protagonista.
Oggi è l'amore perché è passato San Valentino e tutti ci amiamo, tutti ci vogliamo bene, allora noi ne dobbiamo parlare agli Acchiappa.
Dobbiamo parlare d'amore, San Valentino di sangue 3D, che film di merda.
Film orrendo, remake di un film di serie B che almeno aveva una dignità, San Valentino di sangue 3D, e non aveva manco quella, invece niente, e invece no, l'amore però anche al cinema tra l'altro, io ti annuncio oggi non scappi.
Bene, sono molto
cavoli tuoi.
C'è il sangue, perché so che Camilla Vitanza ha preparato qualcosa dove c'è l'amore, però c'è il cuore che batte, negli ultimi battiti pompa questo sangue e poi finisce lì. Esatto, questo che sembra un treno è quello che rimane, dovete apprezzare, quello che rimane del polmone di Camilla Vitanza.
Ma perché la regia non mi aiuta, non me lo dà un battito forte.
Ma mi piace questo crossover, perché parleremo anche di un cuore meccanico da un certo punto di vista. Pensa a tante cose, e amore anche in quel
panna.
Caso. Cuore di panna per tutti.
Tu che sei degli anni 70, te lo ricordi?
Anni 70 parla per i cavolacci tuoi.
Tu che sei negli anni 70, te la ricordi la pubblicità del cuore di panna?
No, chi non se la ricorda la pubblicità del cuore di panna?
Lei non se lo ricorda.
No, ma perché erano finiti i tempi di quella nota marca del sole con la scrittina in mezzo.
Vabbè, possiamo dire la marca, tanto cioè, Luigi Gabriele, possiamo dirla, ci censuri? No, non la diciamo, dai.
Gidal? No, non era così? No, ok.
Qualcosa di freddo. Non parliamo di gelati, facciamo una puntata sui gelati, però a dicembre, che è una cosa...
Quella è cultura e cucina.
Ma ancora vai in onda, cultura e cucina, fantastico.
Ancora resiste,
non posso assentarmi un attimo. Vabbè, che dobbiamo fare oggi? Ci abbiamo
tante cose.
Che ci abbiamo? Quali sono? Io leggo Luca Bertuzzi. Ah, come no? C'è la mostra su Paperino, i quattro volti del tuo personaggio preferito.
Il mio personaggio preferito è sempre stato Pippo.
Pippo è bello, dai, Pippo è
il protagonista di In viaggio con Pippo, un film indimenticabile.
Meraviglioso, sì. Uno delle vette dell'animazione Disney dedicata ai personaggi.
Esatto. Quattro volte Paperino per altrettante facce. Luca Bertuzzi è il curatore di una mostra molto bella a Cava dei Tirreni, la racconteremo, ci sono tanti mesi per andare, potete programmare anche la vacanza lì.
Una bella gita.
E poi andremo a farci una bella chiacchierata con Giulio Perrone, famoso editore romano, e ha da poco scritto un libro, L'amore finché resta, quindi è appena uscito
non
in libreria.
Finché resta.
È interessante.
Bene, mi piace molto, e so che tra l'altro ci sarà una bella parentesi sulle serie televisive, ma non vi sveliamo niente, Camilla.
Assolutamente
non ci
sveli
nulla.
Assolutamente
zero. C'è il sangue, il filo conduttore. È il sangue, che poi è quello che fa battere il cuore.
Eros e morte.
Esatto.
Tra l'altro, fidatevi dei consigli di Camilla Vitanza, perché io ho iniziato adesso una serie che lei consigliò 6 mesi fa più o meno, ma sempre perché io ho i miei tempi. Mi sta piacendo moltissimo. La dico dopo, quando arriviamo a parlare di serie televisive. Vi lascio con la suspense.
Vabbè, iniziamo, dai.
Iniziamo.
Allora, quanto sono contento, Camilla, di raccontare una mostra così interessante su un personaggio che, dai, non mi dire che non è il tuo preferito.
No, non lo è.
Ecco qui, io lo sapevo, ma forse però in effetti scopriremo anche dei retroscena particolari del caro vecchio Paperino. A te piace Topolino?
A me piace Topolino, il mio preferito. E Pippo, devo dire, male, che Pippo, in viaggio con Pippo, tutti i cartoni su Pippo ha bisogno di Pippa.
Racconteremo una mostra straordinaria fra pochi istanti con il suo curatore, una mostra che è davvero, per così dire, dà tante sfaccettature di un personaggio molto amato, a parte che da Camilla che lo detesta, ma è molto amato in generale. Quattro volte Paperino, la grande mostra al Marte, è un piacere raccontarla con Luca Bertuzzi, che è proprio il suo curatore in collegamento telefonico. Ciao Luca.
Ciao Luca.
Ciao a tutti.
Allora, collerico, pigro, ma generoso al tempo stesso, ma poi anche supereroe, e poi fa le frittelle buone. Topolino non è capace a cucinare.
Con problemi di linguaggio.
Ha problemi. Volevamo fare tutta la puntata, però ho paura di ingoiare la nostra lingua, ma questa è un'altra storia. Luca, raccontaci un po' questa mostra davvero straordinaria.
Allora, questa è una mostra che è nata al Wow Spazio Fumetto di Milano, dove lavoro, ed è nata nel 2016. Poi ci è stato chiesto, diciamo, di portarla in questo spazio espositivo del Marte di Cava dei Tirreni, e riprendendo un po' la stessa impostazione. Quindi la mostra si chiama Quattro volte Paperino, perché Paperino, come dicevate giustamente voi, ha mille sfaccettature differenti, e l'idea è proprio di raccontarle tutte partendo dalle sue, diciamo, per quattro personalità, quindi quattro identità: Paperino, Paperini, Pick Up e Double Duck. Paperino, fantastico, ovviamente, che nasce nel 1934, diciamo la seconda grande star dei cartoon Disney dopo Topolino, e che poi naturalmente all'inizio nasce come una sorta di spalla, sì, e poi si affranca e diventa un protagonista assoluto, forse perché aveva questo carattere così nevrotico e tuttavia simpaticissimo, ed è riuscito a diventare una star in tutto il mondo, nonostante appunto sia molto difficile capirlo quando parla all'interno dei disegni animati. Paperini, che invece arriva alla fine degli anni 60 ed è una creazione italiana, così come Pick Up, che rappresenta una sorta di evoluzione di Paperini, e Double Duck, che è l'ultima, diciamo, incarnazione di Paperino in chiave agente segreto, quindi un po' una parodia degli spy movies alla James Bond. E in questa mostra, quindi, l'idea è di raccontare sia gli aspetti di queste personalità, l'evoluzione di Paperino attraverso il rapporto con gli altri personaggi del cast, quindi con lo zio Paperone piuttosto che con Paperini, nipotini, Gastone, Archimede, eccetera, sia mostrare, diciamo, belle cose di Paperino, quindi a livello di oggettistiche, di gadget, ma anche di tavole originali, di disegni originali degli autori che lavorano su Paperino, e che tra l'altro uno dei punti d'orgoglio del nostro paese è anche che la produzione Disney italiana è non solo unanimemente riconosciuta come quella di qualità maggiore a livello mondiale, ma anche quella più esportata all'estero, quindi anche nei paesi nordici piuttosto che negli Stati Uniti si leggono tantissime storie prodotte dai nostri autori.
Luca, perché è stato Paperino il personaggio designato per avere più sfaccettature e più ruoli, a dispetto, non so, di Pippo, Gamba di Legno, lo stesso Topolino, insomma, che ha avuto anche lui una sezione un po' mystery, gialla, ma insomma non come Paperino?
Sì, allora, diciamo che Paperino forse si presta perché è quello forse più vicino a tutti noi, quello con delle caratteristiche che ce lo rende più vicino, perché comunque non è uno a cui va tutto bene, anzi è forse più sfortunato della media, vive sia delle avventure, diciamo, più domestiche, con magari con i nipotini piuttosto che con Paperino o i suoi cugini, e anche avventure in giro per il mondo, magari accompagnando lo zione a cercare qualche tesoro. Quello forse che la molla scatenante è stato proprio il fatto che questa sua sfortuna, che lo rende così simpatico ai lettori, aveva portato tantissimi lettori a scrivere alla redazione di Topolino chiedendo una sorta di riscatto per questo personaggio. Da lì è nata l'idea di Paperini, che poi gli altri due, diciamo, si sono aggiunti, Pick Up e Double Duck, si sono aggiunti strada facendo. Io credo che forse su altri personaggi questa versione delle identità segrete non avrebbe funzionato allo stesso modo. In più va anche detto che magari qualche personaggio citato magari un'identità segreta ce l'ha, tipo Pippo si trasforma anche lui in un supereroe, però in quel caso si tratta di una invenzione americana che poi è stata portata avanti anche dagli autori italiani. Paperino invece ha, diciamo, tante sfaccettature, quindi forse è quello che si presta di più ad avere tante interpretazioni diverse, che siano quindi di supereroe piuttosto che di agente segreto, oppure un'altra che è citata anche all'interno della mostra, un ciclo di storie anche queste create in Italia, in cui Paperino, si chiama Paperino Paperotto perché il protagonista è Paperino quando era piccolo e abitava nel paese di Nonna Papera, Quack Town, insieme appunto a Nonna Papera, aveva un gruppetto di amici con cui combinava mille marachelle.
Che sono, quindi... poi, che sono poi, Luca, questa è un'aggiunta che c'è appunto di quando sono piccolini, perché lo diciamo a microfoni spenti con la mia collega Camilla, per l'appunto, Paperino, a differenza di Topolino, non ha amici, c'ha solo parenti. Nel senso che siamo andati lì ad elencarli, è solo perché ha sacrificato la sua esistenza con i tre nipotini, ma in effetti Topolino è circondato da tanti personaggi, a partire da Pippo, il suo cane Pluto, ma Zapotec, Marlin,
Gamba
di legno in alcune storie, non è solo un rivale, può essere anche un suo amico. Paperino non ce li ha gli amici.
Sì, diciamo che le storie si sono sempre focalizzate sul cast dei personaggi, che è composto in buona parte da parenti. Tra l'altro, sì, per questo cast tanta parte è merito di Carl Barks, che è l'autore americano che ha preso Paperino in gestione nei fumetti all'inizio degli anni 40 e l'ha circondato appunto di nuovi personaggi, perché quando lui aveva iniziato a lavorarci sopra, attorno a Paperino c'erano solo Paperina e i nipotini, quindi è merito suo se c'è Archimede, se c'è zio Paperone, Amelia, la banda Bassotti, Gastone, tanti altri personaggi. Sì, sì, in effetti ci sono talmente tanti, è un cast già talmente ricco di parenti che forse non c'è stato nemmeno bisogno di aggiungere altri personaggi ancora, che magari avrebbero potuto essere comunque utilizzati in una misura di
supporto,
diciamo, ridotta,
certo.
Anche perché è capitato che venissero creati dei personaggi in Italia, però magari non tutti hanno saputo imprimersi così nell'immaginario. Ad esempio Brigitta, la spasimante di Zio Paperone, è un personaggio creato in Italia ed è un personaggio che dopo la sua creazione da parte di Romano Scappa è stata ripresa infinite volte anche da altri autori. Invece per Paperino, probabilmente avendo già questo cast di parenti già così ben diciamo rodato e che con tutti gli equilibri al giusto posto, perché tu hai Gastone che è fortunatissimo mentre Paperino è sfortunato, Paperoga che è un Paperino ancora più svagato
testa,
e
sì,
combina guai di lui, e quindi l'idea di crearci questo cast di amici quando ancora non abitava Paperopoli infatti è stata un po' una bella idea, anche perché nelle storie appunto di solito, a parte Nonna Papera, il resto del cast delle storie diciamo ambientate a Paperopoli non c'è praticamente mai, quindi è proprio un periodo diverso della vita di Paperino.
Luca, c'è una sezione della mostra che è dedicata anche ad altri personaggi Disney, come è strutturata?
Allora, è stata una richiesta da parte di Marte di rielaborare appunto quella mostra con un'aggiunta in più, quindi la parte sulla Disney in Italia è diciamo più che dedicata agli altri personaggi, è proprio dedicata a come il fumetto Disney si è saputo imporre nel nostro paese. Quindi cominciando dal 1932 con l'uscita del primo numero di Topolino, che all'epoca però non era il libretto che troviamo ancora in edicola, ma era un giornale vero e proprio come era in uso all'epoca, anche il Corriere dei Piccoli e tante altre testate erano fatte allo stesso modo, quindi avevano pochissime pagine, le storie venivano pubblicate una pagina alla volta praticamente e andavano quindi avanti molto più a lungo, e da lì è iniziato proprio il successo dei personaggi Disney nel nostro paese nei fumetti.
Hai citato, Luca, pochi istanti fa, un mostro sacro, un grande maestro del fumetto italiano. Io sono cresciuto con il Topolino di Romano Scarpa e so che ci sono in mostra gli acetati originali proprio di Romano Scarpa, quelli degli anni Ottanta.
Sì, questa è una vera chicca, anche perché è una cosa molto poco conosciuta. In pratica Scarpa, oltre che essere un fumettista eccezionale, uno dei più grandi fumettisti del fumetto Disney italiano senza dubbio, era anche un grande appassionato di animazione. Lui si innamorò al cinema del film Biancaneve e i Sette Nani, e quindi all'inizio che vide praticamente proprio all'uscita, oppure in una delle primissime, diciamo, riedizioni cinematografiche, decise di fare l'animatore. Poi invece, visto che l'animazione è un ambito costosissimo e complicatissimo, non decise poi di cambiare, di diventare fumettista, anche se poi ha potuto comunque lavorare anche nel campo dell'animazione, ha realizzato anche dei cortometraggi. Però si sa che l'industria, diciamo, dell'animazione italiana non è sviluppata come quella magari americana oppure giapponese. Negli anni Ottanta ci fu la possibilità di fare un vero e proprio cortometraggio che costituiva la sigla di un programma televisivo che veniva trasmesso su Rete 4 e che si chiamava Vai col Verde Topolino Show, che era all'epoca Rete 4 era di proprietà di Mondadori, che pubblicava anche il Topolino.
Certo.
E quindi c'era una stretta connessione in qualche modo tra il canale televisivo e il giornale. Quindi quando c'erano programmi di grande impatto che venivano lanciati sul Rete 4, venivano anche pubblicizzati in qualche modo su Topolino, e quindi questo show per domenicale per i ragazzi aveva una sigla creata apposta da Scarpa, animata da Scarpa, in cui non solo comparivano i personaggi americani che quindi già si erano visti in qualche modo a cartone animato, quindi Topolino, Pippo, Paperino e i nipotini, ma anche quelli aggiunti, diciamo, creati in Italia come Paperini e Brigitta. E in mostra ci sono dei rodovetri, quindi i disegni originali di animazione che venivano poi fotografati e andavano a costituire i fotogrammi del cartone animato.
Ah, che bello. Senti Luca, siamo in chiusura. Possiamo aspettarci in futuro una mostra quattro volte Topolino, quattro volte Pippo, che io adoro più di tutti, o non so cos'altro?
Beh, sicuramente l'ambito del mondo Disney è molto ampio, e noi ne abbiamo anche, diciamo, affrontato, ne abbiamo parlato in diversi casi. Anche l'anno scorso, ad esempio, abbiamo fatto una mostra sulle principesse Disney, quindi passando più dal fumetto, dall'animazione delle principesse Disney. Però sicuramente ci sarà anche occasioni in futuro per parlarne ancora, perché appunto è un tema talmente enorme, talmente ricco di spunti, che si presterà sicuramente ad altre incursioni in forma di mostra da parte nostra.
Allora, noi torneremo a raccontarle. Per ora quattro volte Paperino a Cava dei Tirreni, la mostra appunto ha già aperto le porte al suo pubblico. Sarà un piacere scoprire, come ci ha raccontato Luca Bertuzzi quest'oggi, anzi riscoprire un personaggio tanto amato come Paperino. Grazie Luca, a presto, ci vediamo a Cava dei Tirreni.
Grazie a voi. Ciao. Grazie a voi.
Chi è che ricorda Paperinica invece? Cioè, tu te lo ricordi? Adesso parlando con Luca...
Paperinica
che era la supereroina, era Paperina supereroina, che questa è una chicca da anziani, questa è una roba da vecchia, signora mia, sapesse, che parlava normale, viva Dio, Paperinica non aveva problemi da appunto logopedia, a differenza di Paperino, e con gli occhialoni a punta.
Sandra Mondaini.
Brava, ricordava molto Sandra Mondaini. E
Stavo pensando invece alla cattiva di Paperopoli, come si chiamava? Amelia,
sicuramente, insieme alla banda Bassotti, li ha citati Luca Bertuzzi, hanno detto gli amici, mi ha citato i nemici di Paperino, Luca, ma non ce li ha gli amici, non
è un uomo solo,
poverino,
solo
vessato dallo zio, i tre nipotini che sono all'inizio cattivi, poi diventano buoni perché tutto ammantato dalla magica polvere Disney. Vabbè, fra pochi istanti parleremo invece di amore che ci taglia e ci fa uscire il sangue, che questa è una cosa che sempre
parleremo di libri di amore. È da poco passato San Valentino, avremo con noi Giulio Perrone che ha da poco scritto un bel romanzo che si chiama L'amore finché resta. Sei pronto?
Sono pronto, sono anche un po' impaurito, anche un po' impressionato, però voglio riflettere sugli amici dell'ispettore Manetta. Perché è stato assunto Manetta, che è un mentecatto? Forse proprio per questo, vabbè.
Non saprei, sai Andrea.
Sono belli sti quesiti, vero? Gli Acchiappa Fantasy, fra pochi istanti, ora linea alla regia.
Radio Cusano Campus, cultura in FM.
Allora, nel 2005 il nostro ospite ha fondato una casa editrice sulla scia delle case editrici indipendenti romane, ma non solo, perché lui è anche uno scrittore e infatti è appena uscito il suo terzo romanzo, L'amore finché resta, edito Harper & Collins. È qui con noi oggi Giulio Perrone. Ciao Giulio, benvenuto.
Ciao Giulio.
Ciao a tutti e grazie per l'ospitalità.
Figurati. Allora Giulio, come raccontaci un po' di questo tuo nuovo lavoro, L'amore finché resta, questa storia di questo psicologo Tommaso, giusto?
Sì. Beh, l'idea era quella di continuare a tentare di raccontare il punto di vista maschile sul mondo e soprattutto rispetto al rapporto con il mondo invece femminile, mettendo un po' in evidenza anche però quelle che sono le debolezze, direi anche croniche, dei quarantenni di oggi. E Tommaso sicuramente le incarna molto bene, perché è un uomo molto convinto, molto sicuro di sé all'inizio, anche di poter gestire in maniera molto semplice i rapporti con l'altro sesso, appunto di aver costruito quasi una sorta di prontuario, di regole pronte ad ogni occasione, ma proprio all'inizio del libro vediamo che lui viene lasciato contemporaneamente sia dalla moglie che dall'amante, e quindi si trova un po' abbandonato a se stesso e a dover rimettere in discussione tutto il suo mondo e ricostruire un po' la sua vita.
C'è qualcosa di autobiografico nel romanzo?
Ma non c'è nella trama proprio del libro, no, fortunatamente, tra l'altro, perché poi Tommaso ne passa un po' di tutti i colori, è costretto a fare forse anche la cosa più terribile che possa capitare ad un uomo anche a maturo o adulto, che è quello di dover addirittura tornare a vivere con la madre nella sua casa d'infanzia, nella sua stanzetta, quindi proprio un regredire da tutti i punti di vista. Sicuramente ci sono qua e là degli spunti anche di cose personali, vissute, che si conoscono, e poi dall'altro lato tendi sempre un po' a rubare qua e là qualcosa anche ai punti degli altri, e il confronto con le persone che si incontrano, con gli amici, ti porta spesso anche a scoprire alcune cose che sono superiori anche alla fantasia e quindi diventano uno spunto poi per sviluppare la narrazione.
È stato scritto, Giulio, riguardo questo tuo libro L'amore finché resta, siamo in collegamento telefonico con il suo autore, Giulio Perrone, che è un romanzo agrodolce. Quando però l'ho letto, io non sono d'accordo su questa definizione, perché quando l'ho letto mi ha dato un po' la percezione che mi accadeva quando mangiavo la marmellata di mia nonna, no? Che era appena fatta, molto calda, buona, buonissima, però ti ustiona, è così calda che ti brucia. Ecco, quando l'ho letto ho provato la stessa sensazione, mi sono scottato.
Ma credo che l'idea chiaramente è quella di tentare di raccontare tutta questa storia e tutti questi temi da un punto di vista che sia anche ironico, a tratti sarcastico, però effettivamente poi l'obiettivo, e questo quello che tu dici mi fa piacere, è quello di lasciare poi uno spunto per una riflessione, che è comunque una riflessione un po' sulla realtà che ci circonda e sul mondo in cui ci muoviamo, e anche su come sono cambiati i rapporti, perché anche il protagonista tende spesso a non riuscire anche ad essere pienamente onesto, soprattutto con se stesso.
Sì.
Poi nello sviluppo del libro anche gli incontri che fa, la necessità di rimettersi in gioco anche nel rapporto col figlio lo porta a dover fare delle scelte, e spesso, come capiterà anche a lui, abbiamo la necessità di decidere se vogliamo davvero andare a fondo nelle cose, metterci in gioco, o se invece vogliamo preferire sempre la strada un po' più semplice, che però non è detto che sia quella più giusta.
Giulio, io volevo chiederti una cosa su una cosa che tu hai detto poco fa, legata al punto di vista maschile sulle relazioni sentimentali, sui rapporti tra uomini e donne. Io, siccome uno scrittore per forza di cose è anche un po' un sociologo, cioè nel senso uno che almeno deve guardarsi un po' intorno per capire quello che sta succedendo e che cosa mettere all'interno delle sue storie. Dal tuo punto di vista, ti sei accorto forse che c'è un'epoca nuova per quanto riguarda i rapporti uomini-donna, nel senso c'è uno sbilanciamento nuovo, diverso rispetto al passato, in quelle particolari dinamiche, e che magari fino adesso non è stato molto approfondito nell'ambito del nostro panorama culturale?
Ma io credo sicuramente che la nostra sia un'epoca in cui, fortunatamente, tra l'altro, le donne stanno prendendo sempre più consapevolezza di sé, di quello che vogliono e di quello che vogliono realizzare. E questa è una cosa che sappiamo bene, non tutti riescono ad accettare a cuor leggero. È un cambiamento nella dinamica dei rapporti che, senza andare a vedere a esiti anche di cronaca drammatici che ci sono state, ma rimanendo in un campo che è quello delle normali relazioni, comunque ha ingenerato dei problemi nella visione anche che l'uomo ha di sé e del rapporto con la donna, perché non c'è più una sorta di come dire, non dico di sudditanza, però di rapporto differente, ma c'è uno stare vicino insieme. Stare vicino insieme ad un'altra persona significa dover rispettare i suoi spazi, vedere come correlare i propri sentimenti e non solo, anche le proprie emozioni, anche il proprio vissuto. E tutto questo, secondo me, ha portato alcuni uomini a trovarsi in difficoltà, a perdere un po' dei riferimenti che provenivano da una cultura passata, superata, che adesso non c'è più. Quindi qualche cambiamento c'è sicuramente stato. Detto questo, secondo me, dal punto di vista narrativo, è proprio interessante andare a cercare lì, andare a vedere, a scavare nelle debolezze. Io odio i personaggi molto stereotipati nei libri, con le figure maschili, di uomini che non devono chiedere mai, quel tipo di figura lì a me non interessa. Cioè, io credo che sia più interessante andare a scavare nella realtà, nelle debolezze, anche nei piccoli difetti che si hanno.
Giulio Ferrone, editore e scrittore, come riesci a svolgere entrambi i ruoli, e poi quale dei due ti dà più soddisfazione a livello lavorativo?
Ma diciamo che effettivamente, ecco, la parola giusta per lavoro per me è il lavoro editoriale, cioè per me l'editoria è il lavoro proprio quotidiano. La scrittura invece sembra assurdo, perché sono due ambiti molto vicini, è una sorta di spazio creativo libero, una vacanza anche dal lavoro normale di editore, perché mentalmente sei molto più libero quando hai una casa editrice. Quando lavori in una casa editrice ti devi preoccupare di tutta una serie di aspetti che riguardano gli altri scrittori: proteggere i libri che pubblichi, sceglierli, difenderli, promuoverli. Quando invece sei nella veste di autore sei un po' più libero, e anzi devi in qualche maniera affidarti al lavoro degli altri, ed è quello che ho sempre cercato di fare in tutte queste esperienze fatte con due case editrici, prima era Rizzoli, adesso è HarperCollins, fatte con affidandomi, appunto, non andando a fare io l'editore dentro la casa editrice degli altri, ma svolgendo appieno il ruolo di autore, quindi cercando di collaborare, di vedere anche come intendeva l'editore impostare il lavoro. Quindi sono due ambiti, ripeto, vicini, ma che vivo uno come il lavoro, quello in cui devi andare il lunedì mattina a farlo, come giusto che sia, e l'altro come anche un piacere.
È un po' come quei bravi liutai che suonano anche, insomma, no? Quindi la produzione di un libro è qualcosa che però a volte è legata anche alla sua, diciamo così, capacità nello scriverlo, e magari quel tipo di esperienza ti aiuta meglio magari nel collocare anche dal punto di vista del prodotto finito il libro, Giulio. Ora sto pensando poi all'esperienza del Giulio Perrone editore, ovviamente.
Sì, sicuramente da quando ho cominciato a fare anche questa esperienza d'autore è cambiato qualcosa del mio modo di fare, di operare, di rapportarmi anche con gli scrittori che invece pubblico da editore, perché ti rendi conto anche delle sensazioni diverse che si provano, anche dell'emozione diversa che comunque un autore ha rispetto all'editore. Per quanto l'editore possa credere in un libro, alla fine quello più esposto, quello più, come dire, messo a nudo dalla pubblicazione del libro, resta l'autore. E vivere questa esperienza chiaramente ti fa capire anche un po' meglio certe piccole debolezze che prima magari agli autori non perdonavo quando li pubblicavo io.
Voi alla Giulio Perrone che criteri utilizzate nella scelta di pubblicazione dei romanzi?
Ma diciamo che la scelta è molto legata a un elemento che potrebbe sembrare il più banale, cioè alla qualità, però mi spiego meglio, nel senso che io dico sempre che non è che se una casa editrice, la nostra o qualsiasi altra, rifiuta un libro, vuol dire necessariamente che quel libro non sia di valore o non sia degno di pubblicazione, semplicemente magari non è adatto a quello che l'editore vuole pubblicare. Noi cerchiamo sempre di privilegiare autori che lavorino sulla ricerca, sullo stile, sulla lingua, che soprattutto abbiano un una loro voce riconoscibile. Io credo che questa sia la cosa più importante per uno scrittore, trovare la propria voce, trovare il proprio modo diverso di raccontare, perché sappiamo tutti benissimo che i temi, le trame, le storie sono state più o meno tutte raccontate. Quello che differenzia, quello che piace, quello che cambia il valore di un libro è come viene raccontato, e quindi quando un autore trova il suo stile, il suo modo di essere e di esprimersi, ha fatto la cosa più importante. Il compito dell'editore è andare a cercare quello che ritiene più valido e interessante da proporre, che è un lavoro complesso, però anche quello più bello, perché quando scopri il talento, quando ti innamori di un libro e lo vai a pubblicare, ti assicura un'emozione straordinaria.
Giulio, io avrei una curiosità che è più una battuta in realtà, quindi prendila come tale, nel senso che sappiamo qual è la situazione che si racconta da anni legata al mercato dell'editoria nel nostro paese. Tu non solo fai l'editore, ma ti metti anche a fare lo scrittore. Io ti chiedo come fai a reggere la pressione psicologica, lo stress, la fatica, se hai pensato al suicidio, non lo so, qualcosa di questo tipo. Insomma.
Se stai assumendo droghe lo puoi dire,
è un modo carino per dirlo.
No, questo, per fortuna il suicidio no, ci sono delle giornate in cui ti capitano talmente tanti di quei problemi che vorresti metterti a fare altro.
Vorresti uccidere, lo puoi dire, guarda, il suicidio no, però gli altri li ucciderei.
Sì, sicuramente, ma perché poi nel ruolo di editore metti insieme esigenze spesso contrastanti, no? Che sono quelle dell'autore, quello certo. Del libraio, quello del giornalista che deve parlare del libro, quello dell'art director che magari vuole fare, ecco, recentemente il nostro art director, che è molto bravo, voleva fare una copertina che a un'autrice non andava bene, l'abbiamo dovuti far incontrare, hanno discusso, quindi sei in mezzo a mille problemi e mille sollecitazioni. Però fa anche parte di questo lavoro, cioè fa anche parte della creatività e della creazione proprio che c'è nel libro, perché poi, ed è il motivo per il quale io non amo particolarmente l'ebook, il libro è fatto di tanti elementi, tanto della storia, del talento dello scrittore, ma poi è fatto di carta, è fatto di tipografia, è fatto di un lavoro artigianale che ancora fortunatamente si fa sul libro, e quello costa fatica, però è anche quello che ti costringe a farlo. Io ho molti colleghi, amici, anche editori, e quando ci incontriamo sappiamo benissimo che in qualche maniera quel tipo di lavoro lo facciamo perché non abbiamo alternative, cioè l'unica cosa che un po' che sappiamo, ma soprattutto che vogliamo fare.
Giulio, siamo in chiusura, ti faccio una domanda secca, mi rispondi sì o no: c'è un grande italiano contemporaneo?
Allora, secondo me ce ne sono diversi, però io voglio citare un'autrice che in realtà è il suo secondo romanzo, ma che secondo me ha scritto il miglior romanzo del 2018 e che ancora adesso è un libro di cui si parla molto, che è Nadia Terranova, con Addio Fantasmi, pubblicato da Einaudi, che è veramente un libro straordinario. Non so se già adesso Nadia sia una grandissima scrittrice, intesa come scrittrice da mettere sul piano di quelle che hanno fatto la storia della letteratura, ma sicuramente è un'autrice che ha scritto un libro straordinario, ne ha scritto un altro molto buono anche prima, e quindi potrebbe diventare una di quelle autrici che resteranno nei libri di scuola.
E allora seguiremo il tuo consiglio, caro Giulio. L'amore finché resta, dal 14 febbraio in libreria, edito Harper & Collins. Grazie a Giulio Perrone, editore e scrittore. Ciao Giulio, buon lavoro.
Grazie a voi.
Ciao Giulio, grazie. Ciao, grazie. Giulio. Un percorso straordinario, quello legato all'editoria, ma l'amore finché resta, perché non arde, quindi non brucia, non si consuma e quindi resta. Oppure resta per altri motivi? Qual è l'amore vero? Quello che arde e poi però finisce, o quello che...
Quello per le patatine fritte.
Quello per le patatine fritte è una buona risposta, è un'ottima risposta.
Mi sembra buono.
Io sono effetti. D'accordo sulle patatine fritte.
Quello per la marmellata, io direi. Quello per la marmellata che...
Non appena fatta, però. Magari eviterei appena fatta. No, è quello sì a cui pensi, magari malinconicamente.
Quello per le serie televisive che racconteremo fra pochi istanti. Quelle belle, quelle oscure.
Quelle belle e quelle brutte.
Quelle brutte. Sono molto incuriosito, perché questa settimana secondo me ci sono un paio di titoli. Tu c'hai poi la bomba finale per Carlo, che vabbè, lasciamo perdere.
Leggo lì sui fogli, non so, ma
ti pagano quando vede quelle cose?
No.
In realtà ti stanno pagando per andare a vedere quella roba.
In realtà è il tuo lavoro.
È uno sporco lavoro, ma qualcuno deve farlo.
Guarda, in questo caso non ti invidio davvero, racconteremo diverse cose in relazione ai film visti da Piercarlo, le serie viste da Camilla, io che vedo entrambi che guardano cose e mangio popcorn.
Esatto.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Cultura in FM.
Aspetta. Aspetta un momento, Sheldon. Potrei sapere come mai non mi hai detto che tua sorella stava per tornare in India?
Forse perché era troppo occupato a scrivere rozze metafore sul pene per la mia fidanzata.
Taci, stolto. Era una metafora sul pene magnificamente scritta.
Torna come ogni settimana, me la vedo io, la rubrica quella cattiva dove dico le serie che fanno schifo.
Come direbbe Paperino schifo?
Più o meno.
Cattiva allora, ma precisa, perché cattivo. Io ve l'ho detto all'inizio di questa puntata degli Acchiappa Fantasy, fidatevi dei consigli di Camilla Vitanza, io mi sto vedendo Sharp Objects.
Vedi?
Miniserie
vedi.
Di
qualcuno
Jean-Marc
che mi ascolta.
Sì, dopo sei mesi, però ci metto i miei tempi. Di Jean-Marc Vallée con Amy Adams, mi sta piacendo moltissimo.
Però io non mi fido di te, se tu dici di fidarci di Camilla, io non mi fido di te, io automaticamente non vedo quello che Camilla vede, pur fidandomi di lei.
Tu tanto non vedi niente comunque, vabbè, non hai tempo, posso. Non puoi vabbè, farlo.
Addio, basta. Scusate, prego.
Questa settimana parliamo d'amore, è passato San Valentino, ecco. Cuori, fiori, amore, parliamo di amore e morte, perché perfetto. Parliamo di vampiri.
Fantastico.
Allora, vi ricordate che nel circa 2009-2010 ci fu scoppiò la bolla
è
dei
vero.
Vampiri.
Sì, sì.
E la TV americana pensò di cavalcare l'onda con The Vampire Diaries del 2009-2017, creata da Kevin Williamson, Julie Plec, scritta da Lisa J. Smith e trasmessa da The CW.
Kevin Williamson, tra l'altro, un professionista che sa sia gestire l'amore, perché era il creatore di Dawson Creek, sia gestire l'horror, perché è stato sceneggiatore insieme a Wes Craven,
serie.
Scream,
a
cose
te,
varie.
A te cara, fra l'altro, recuperate alcune puntate nel passato e scoprirete questo inside joke che stiamo facendo quest'oggi.
Esatto.
Allora, The Vampire Diaries, di cosa parla? Parla di questo manipolo di adolescenti, di cui alcuni sono vampiri e altri no, che si ritrovano a vivere delle esperienze più o meno traumatiche, più o meno forti, a Mystic Falls, questa cittadina della Virginia. C'è Elena Gilbert, che è la protagonista, alias Nina Dobrev, questa bella ragazza dai capelli scuri, e suo fratello Jeremy, che hanno da poco perso i genitori. Di lì a poco arriva Mystic Falls, un misteriosissimo ragazzo, bellissimo.
Ovviamente, tenebroso, bello.
Tenebroso. Questo ragazzo che si chiama Stefan Salvatore, tra l'altro poi utilizzano questa ascendenza italiana così a sproposito, però non è un mafioso perché è un vampiro.
I vampiri non sono mafiosi,
è un'altra setta quella. E chiaramente tra Stefan ed Elena nasce subito un amore passionale, insomma dirompente, un amore proprio da San Valentino, di quelli che brucia, un amore che resta, vorrei dire,
sì.
Fortissimo. E poco dopo arriva anche il suo fratello cattivo, Demon.
Attenzione,
Demon. Si chiama Demon. Demon. Perché uno Stefano e l'altro Demon?
Vabbè, perché il Demon è il cattivo, no?
Ma lo sapevano alla nascita che sarebbe stato il fetente della famiglia.
Buonen suonava male.
Buonen.
Demon è meglio.
Arriva a Mystic Falls, ecco. Perché vuole ricercare la sua ex fidanzata vampira Katrin, nonché sosia di Elena.
Già mi piace
erano
di più,
uguale.
No, è interessante perché lui già senti come mette già il pepe su tutta la serie.
Mette il pepe su tutta la serie, solo che poi finisce per innamorarsi di Elena. Allora, sono 1000 stagioni.
Sì, è durata tanto, 8 stagioni.
È durata
stagioni.
Tanto. Io all'epoca la iniziai ed ero anche impazzita.
Eri nell'età giusta.
Ero
anche,
nell'età
diciamo,
giusta
insomma,
e
insomma.
Non capivo bene, no? Insomma, ero giustificata e mi aveva preso tantissimo, salvo poi rendermi conto a 23-24 anni che era una porcata immonda. E
per usare un eufemismo.
Per usare un eufemismo. Diciamo che di serie lunghe che hanno deluso così c'è solo The Walking Dead, però ve lo faccio dire da loro, dai.
Hai intenzione di spegnere la tua umanità?
Spegnere la mia umanità? Non voglio spegnere la mia umanità, io voglio provare dolore, voglio sentire ogni momento della mia miserabile vita.
Ti puoi spiegare che cosa hai fatto?
L'ho uccisa. Ho ucciso Elena.
Che vuol dire che hai ucciso Elena?
È stata un'idea di Henry. Mi ha detto che dovevo liberare il vero me stesso. Ho rapito Tyler e l'ho costretto a portarmi alla bara. E poi l'ho bruciata. Quindi forza, stammi vicino. Dimmi che non mi abbandonerai mai. Forza, Stefan, andiamo. Fallo, fallo!
(Susurra)
Stoker, perdonaci tutti, perdonaci perché tutti. Non era così che doveva andare.
Non era così, questi erano Stefan e suo fratello Damon che litigavano perché Damon aveva ucciso Elena, di cui era innamoratissimo, perché era caduta in un sonno profondo da un incantesimo da cui non si poteva riprendere.
Non ha funzionato la sveglia, allora t'ammazzo.
Bene, in epoca di Me Too, insomma, mi sembra abbastanza attuale. È banale, il solito protagonismo di questi personaggi americani, sempre loro che vengono prima di tutto, più importanti di tutto e di nessuno. Elena, Eletta, prodotto sulla scia di Twilight, diciamo.
Ti stavo per provocare, guarda, ma è meglio Vampire Diaries o Twilight?
Allora, io sono proprio quella generazione lì, quindi non posso non rispondere. Che dire... Forse Twilight, non saprei, sono tutti e due brutti però.
E noi l'abbiamo vista sta roba più o meno perché tutti orfani di Buffy, no? Perché poi alla fine
Buffy era un capolavoro.
Esatto,
Buffy,
insomma,
un
generazione
capolavoro.
Segnata, poi dice ci sono i mostri, i vampiri, l'amore.
Vediamocelo.
Tra l'altro volevo soffermarmi sulla tagline della serie televisiva Love Sucks, l'amore morde, è stato così tradotto in modo scorretto, Camilla.
Sì, perché Love Sucks vuol dire l'amore fa schifo, ma tu mi insegni che invece vuol dire anche l'amore morde.
L'amore succhia, anche per essere... Io mi ricordo la parodia di Twilight che si intitolava proprio Succhiami, e ovviamente i doppi sensi si li sprecavano. Però l'amore è anche succhia, cioè nel senso c'è anche... Vabbè, basta.
Perché ti stai sto sudando
e fanno meno 40 gradi
lo
fuori.
Lo stai facendo
e quindi...
con le tue mani. Chi invece è riuscito, ha saputo raccontare bene il mondo dei vampiri, perché è un mondo, insomma, articolato, antico, appunto abbiamo citato Bram Stoker, quindi insomma si può non ridicolizzare, è la serie televisiva True Blood del 2008-2014, sono 7 stagioni, appunto ideata da Alan Ball e dell'HBO. Sappiamo che l'HBO, insomma, ci restituisce sempre dei grandissimi capolavori televisivi. Di cosa parla True Blood? Chiaramente di vampiri che però sono contestualizzati e vivono nel nostro presente, vivono nel nostro mondo quasi in pace, direi, no? Quasi in totale armonia.
C'è un vero e proprio accordo, quasi un patto legislativo con gli umani.
Un patto di sangue.
E poi la collocazione, tra l'altro, perché era tutta a metà nel sud degli Stati Uniti.
In Louisiana, Bon Temps, e sappiamo che insomma la scelta di ambientare una storia in Louisiana è fortemente artistica, perché la Louisiana si presta tantissimo a molti racconti con il suo paesaggio paludoso e insomma evocativo. Che succede? Succede che a Bon Temps, che appunto è una piccola cittadina della Louisiana, vive Suki Stackhouse, una cameriera molto particolare, perché questa cameriera può leggere nel pensiero delle persone.
Sì.
Le cameriere qui a Roma non lo fanno ancora.
No. Nemmeno quando ordini a portarti quello che hai chiesto. Ciao ragazze, avanti così.
Una notte però Suki incontra Bill Compton, un vampiro, pensate, di quasi 200 anni.
Ben portati. Problemi di prostata a parte, il resto ottimo.
Tra i due nasce un amore di quelli dirompenti, sempre insomma molto forte. Anche come
stanno quasi sempre nudi, diciamolo,
stanno quasi
anche,
sempre
insomma.
Sempre nudi. E nel frattempo, questa è la prima stagione, insomma, per riassumere, perché non si possono riassumere 7 stagioni, la città di Bon Temps è scossa da una serie di omicidi inspiegabili, fra cui anche poi la nonna della povera Suki, e di questi omicidi viene inizialmente accusato Jason Stackhouse, che in realtà non era l'omicida ricercato, ma era solo un amante di una delle vittime. Nel frattempo però poi arriva Eric Northam, un altro vampiro, e quindi si crea un altro triangolo amoroso fra Suki e questo Eric e questo Bill. Insomma, è molto molto articolata e bisogna seguirla, perché altrimenti si rischia di non capire niente. Però trovo che sia un modo rivoluzionario di trattare il tema vampiresco. È recitata molto bene, ha vinto un'infinità di premi che non sto qui a elencarvi perché perché sono veramente tanti. È vero che è una serie lunga, sì, oggettivamente lunga, però ne vale la pena a differenza di altri prodotti. E poi mi piace moltissimo l'atmosfera della Louisiana, è come se tu fossi là con le mosche nell'occhio, con il caldo, lo senti anche tu. I personaggi non sono semplicemente buoni o cattivi, ma hanno molte molte sfaccettature. Che dire, se c'è un modo in cui si vuole parlare di vampiri, è questo.
Ho sempre saputo che eravamo diversi, ma pensavo che saremmo potuti stare comunque insieme. Ma ora io non lo so più. Ora non so più niente. Per favore, dimmi qualcosa, Bill.
Aspetta. Io non posso, ma soprattutto non voglio perderti. So di averti fatto stare male, molto male, e mi dispiace. So di averti deluso e ti assicuro che non succederà mai più. Ma non mi pento di niente. Io mi rifiuto di chiedere scusa per quello che tu hai risvegliato in me. Tu hai compiuto un miracolo, sul serio. Per la prima volta dopo 140 anni io provo sentimenti che pensavo di aver perduto per sempre. Io ti amo, Suki. E di questa cosa io non potrò mai pentirmi.
Come devo fare con te, mio canto? Io ti amo con tutto il cuore.
Mi piace, sono entrato già in atmosfera. Voglio farti una domanda importantissima, Camilla, per tutti noi fan,
oddio,
dei vampiri. Tu hai seguito, insomma, tutto il percorso legato a quello che ci hai raccontato quest'oggi. La Louisiana è uno dei maggiori produttori negli Stati Uniti di whisky. Se un vampiro beve whisky o un essere umano beve whisky e viene...
Dove vuoi andare a parare?
Viene poi morso dal vampiro. Il vampiro assume lo stesso quantitativo di whisky?
Penso proprio di sì.
Cioè, ti sta informando se gli tolgono i punti sulla patente se prende la macchina dopo?
Io bevo un bicchiere di whisky, il Dornierli, quello che è prodotto qui in Louisiana, e poi in meno di un'ora, perché se non lo metabolizzo, poi in circa mezz'ora è nel mio sangue, il vampiro mi morde, sta bevendo il mio whisky?
Probabilmente sì.
Altra domanda: tu nel frattempo sei morto, cosa te ne frega di quello, no, che quali sono gli effetti sul vampiro?
No, è importante, perché ho speso dei denari, poi magari trovo un sistema per far ubriacare tutti i vampiri del mondo che stanno lì sbronzi, che si mordono fra loro,
loro,
e chissà che nuova razza vanno a generare.
È un dilemma che si potrebbe risolvere solo se uno andasse nel pub dal tramonto all'alba, di cui
vero?
Non
dico,
vero,
vero.
Là saprebbero dirtelo.
Vero, secondo me lì sono...
Io posso fare l'interrogatorio a Salma Hayek in quel caso. Io mi offro volontario
adesso,
per l'interrogatorio a Salma Hayek.
No,
no, anche
tutto,
a te. Guarda, Salma Hayek pure, non lo so, vecchia,
anche
di 102
fra 10 anni.
No, quando ti pare, guarda.
E glielo faremo sapere, Pier.
Fateglielo sapere da parte mia.
Sì.
Ma è meglio di Laura Chiatti? Tra pochi istanti lo scopriremo con gli Acchiappa Fantasy. Luigi Gabriele, la parte tecnica, Camilla Vitanza che con le sue robe viste, lette e poi riformulate, Piercarlo Fabi che le presentazioni basta, sono inutili. Io sono sempre lo stesso, non mi presento da solo, no.
E ti chiami Andrea Lupoli.
Mi chiamo,
pensa,
Andrea Lupoli, però sono molto curioso del film che si è andato a vedere questa settimana, che secondo me è bello.
Siamo in tema di San Valentino e sull'aggettivo che hai usato tu mi esprimerò dopo, più tardi, sì.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Cultura in FM.
Il primo film era ottimo, competente, un vero cine come li fanno a Hollywood. Il sonoro era proprio Carasciù. Ti slusciavi tutti gli urli e i gemiti, molto realistico, tanto che sentivi perfino il respiro pesante e l'ansimare dei talciocchi malcicchi. E poi, che si vede? Il nostro vecchio amico il succo di pomodoro. Lo stesso che adoperano in tutti gli studi di Hollywood comincia a scorrere a fiotti. Magnifico. È buffo come i colori del vero mondo diventano veramente veri soltanto quando uno li vede sullo schermo.
E ce li andiamo a vedere i colori del vero mondo sul grande schermo, perché parliamo di cinema anche agli Acchiappa Fantasy.
Sì.
E parliamo d'amore. Anche
ancora.
Ancora e sempre.
Basta.
Non se ne esce vivi, guarda.
Siamo
oggi
romantici.
Sì, siamo stupidi anche da questo punto di vista.
L'amore rende proprio molto stupidi.
L'amore rende stupidi.
È bella, questa l'ho appena letta su uno dei cioccolatini avanzati da questo San Valentino.
Erano scaduti, starei male.
Ma perché i cioccolatini con le frasi, ci sono le frasi di Nigiotti, che a me piace anche, ma cioè, voglio dire, abbiamo finito i poeti per Nigiotti? Dobbiamo vendere ai bambini, ai ragazzini di 16 anni i cioccolatini perché nessuno li vende più e dobbiamo mettere le frasi nei giotti?
Perché il cioccolato non piace più a nessuno, no, non credo, cioè non sarà più così, no, non lo so, ogni anno fanno con qualcuno di diverso.
Vabbè, niente, era una mia piccola polemica, che però c'entra con il film di oggi,
certo,
perché l'attrice proviene dalla stessa terra che produce quei cioccolatini.
Capito? E non abbiamo detto niente, ma abbiamo detto tutto contemporaneamente, perché è il talento di Andrea Lupoli questo. Parliamo
Grazie.
Di Laura Chiatti, innanzitutto. Parliamo di Michele Riondino.
Della straordinaria Laura Chiatti.
Della bellissima Laura Chiatti.
Sempre.
E del bel ragazzo,
so,
Michele Riondino.
Lui, però,
la Camilla non è convinta.
Camilla non gli piace.
Non
ha
gli
detto
piace.
No, quindi solo straordinaria Laura Chiatti.
A me piace Sean Connery.
Sean Penn anche.
Sean Connery ha 102 anni adesso.
Più
e
meno.
Anche l'Alzheimer, sa.
Vabbè,
puoi dire sono tua moglie e lui potrebbe dire di sì.
Quasi glielo dico io, tra l'altro. Ma vabbè, lasciamo
vabbè.
Stare.
Ciao Sean.
Michele Riondino e Laura Chiatti che interpretano rispettivamente Matteo e la personaggio femminile che è Francesca.
Ti stai sbagliando.
Chi hai visto? Non è Francesca. E perché citiamo Battisti? Perché il film è un'avventura.
Oh, che bello.
Non sarà un'avventura o sarà un'avventura?
Non sarà un'avventura.
Ebbene sì, il cinema italiano prova la strada del musical con le canzoni di Mogol e Battisti. Un'avventura, film uscito proprio per San Valentino, vuole fare un'operazione che prende alcuni personaggi presenti nelle canzoni di Mogol e Battisti e ci costruisce sopra un film. Ora, io non so se a voi questo fa scattare in testa qualcosa. C'è un film di qualche anno fa, un musical fatto da Julie Taymor con le musiche di un altro importante gruppo musicale degli anni 60 e 70 inglese.
Beatles, per caso. Dei
Mamma
Beatles.
Mia.
No. Non era Mamma Mia, quelli erano da un'altra parte dell'Europa.
Era una roba con le fragole.
Era una roba con le fragole. Across the Universe era il titolo di quel film, che è chiaramente un'ispirazione per questo, un'avventura di Marco Danieli. La storia di Matteo e Francesca, due ragazzi che vivono in un paesino del sud Italia, si innamorano negli anni 70, poi le strade si dividono perché Francesca è uno spirito libero, vuole girare il mondo, vuole conoscerlo, vuole emanciparsi, siamo negli anni della rivoluzione sessuale, quindi la donna che vuole acquisire una certa emancipazione, se ne va, il nostro amore resisterà, poi non si fa vedere per 5 anni, ritorna nel paesino ad un certo punto e l'amore invece riscocca tra i due, ma poi
originale.
Le strade che prende questa storia d'amore sono conosciute.
Musicarello, una volta si chiamavano
Musicarelli. Questo invece ha l'ambizione di essere qualcosa di più, qualcosa appunto come Across the Universe, un riferimento citato dalla sceneggiatrice, citato dai produttori. Across the Universe era un videoclippone bellissimo, a me è piaciuto tantissimo.
Ma più Across o più l'avventura?
No, più Across, l'intento è proprio quello. No, tant'è vero che La La Land è stato citato da Laura Chiatti, per restare sempre nell'ambito dei musical. Un produttore l'ha mezza corretta, ha detto no, noi più che guardare La La Land abbiamo proprio guardato da Across the Universe. Hanno voluto proprio sottolineare la storia, noi volevamo proprio raccontare una storia
musicale
con i personaggi delle musiche di Lucio Battisti e Mogol. La domanda è: ci sono riusciti? Ma la domanda più importante è: sono morto io dopo aver visto questo film?
Sei qui, quindi la seconda è no.
La seconda
la
è sicuramente
prima.
La prima, io innanzitutto qui c'era a sentire cosa hanno detto i due protagonisti, perché io mi devo preparare psicologicamente a raccontare di questo film, perché non devo assolutamente farmi prendere dal panico, dall'esuberanza e attaccare con il mitragliatore e uccidere tutti.
La proposta di questo progetto è stata fin dall'inizio incredibilmente attraente, perché io Poi ho sempre amato cantare, quindi non ho mai potuto esternare in maniera concreta questa mia passione, perché fondamentalmente il musical in Italia esiste quasi solo esclusivamente a teatro, no? E quindi io, essendo una, diciamo, scusate il francesismo, una cagasotto, non ho mai pensato minimamente di poter fare un musical appunto in teatro, perché penso di non essere proprio portata a quel tipo di impatto. E quindi è stato molto bello poter proiettare un musical e pensarlo al cinema, no? È chiaro che i riferimenti sono La La Land, Chicago, e quindi se poi pensi a quei riferimenti lì, chiaramente ti senti in trappola immediatamente.
Non sarà
Se ci pensi troppo ai riferimenti alti, il musical che viene da fuori, ti senti in trappola, ci dice Laura Chiatti dalla conferenza stampa dove io sono andato. Una bella frase.
Se ci pensi troppo sei bloccato.
Sei bloccato.
Tipo mi apro alla chiusura.
Mi apro alla...
quasi... alla potteriana quasi.
Vabbè, però vogliamo toccare l'eccellenza.
Lo so.
Però, dai.
Se pensi troppo ai riferimenti alti, poi ti senti in trappola.
È bella,
ecco,
sta cosa. Però voglio... Aspetta, perché... se pensi... io me la devo rigiocare sta roba, no? No, è bella, perché se pensi troppo alle cose fatte bene, poi dopo ci rimani sotto. Lascia fare, non pensare. Non vedete il film e vai a cagare.
Esatto.
Esatto. Una bella teoria.
Il problema è che poi uno alla fine ci pensa, però. Questo è il dramma.
Che ha speso 8,50 euro.
Esatto.
Minimo, tra l'altro.
E viene soprattutto da chiedere ai produttori... perché è stato sottolineato come l'idea sia proprio stata dei produttori, cioè regista e sceneggiatore, in realtà e sceneggiatrice non ci pensavano, sono arrivati i produttori e hanno detto facciamo sto film musical sulle musiche di Mogol e Battisti, e loro hanno superato il panico iniziale e poi ci hanno provato a farlo con un'avventura. La domanda veramente è: perché non ci avete pensato voi prima ai riferimenti alti, così magari... non lo facevate.
Sì, però vedi, sei sempre di parte. Perché se
io
tu
sono
ci
cattivo.
Pensi, poi ci rimani sotto alla cosa. Io sono con Laura Chiatti.
Non ci devo pensare.
Cioè, sei andato a vedere un'avventura, perché devi fare l'intellettuale? Che però io qui ci vedo. Vedi, allora, dell'avventura, senti le canzoni di Mogol e Battisti. Ma che vuoi?
Allora,
più?
Io per farmi capire, io non ce l'ho con il cinema italiano. Io non ce l'ho con quelli che provano a fare questo tipo di cinema. Io sono andato alla proiezione di un'avventura perché mi era arrivato il trailer tramite la mail dell'ufficio stampa. L'avevo visto, con la scena in treno dove c'è appunto un'avventura di sottofondo cantata da Michele Riondino e Laura Chiatti. A me quella scena era piaciuta, ho detto ok, vediamo un po' con tutti i limiti del cinema italiano se sono riusciti effettivamente a fare questo tipo di esperimento e a portarlo a casa, magari inventandosi qualche cosa e tirando fuori qualcosa. La mia reazione alla visione del film, che poi si è concretizzato essere un musicarello anni 60 e purtroppo non Across the Universe, è di un innamorato deluso. Io ho proprio questa sensazione, cioè io sono rimasto veramente molto dispiaciuto.
Ma in compenso, quando esce il prossimo film di Nanni Moretti, parlando di cinema?
Il prossimo film di Nanni Moretti ha iniziato a lavorarci adesso. Tra l'altro mi pare di aver letto che dovrebbe essere una specie di storia d'amore pure quella.
Beh, ecco,
no Nanni, no!
Non vorrei sbagliarmi.
No, anche tu.
Sicuramente non un musical su un pasticcere troschista. Su questo
quella rimane una grandissima idea.
Una grandissima idea, assolutamente. Però probabilmente non lo vedremo mai. Quindi io, di fronte a queste immagini, di fronte ad un musical che non fa canticchiare la gente in sala, io questo ho visto.
No, perché tu sei sempre che... devi sempre rompere i coglioni. Cioè, voglio dire, ma c'è un film, no? Con due attori bravi, una straordinaria, che ti dice anche non stare a guardare, no? Guardati questo film. Perché devi essere
togli
sempre
il paginone con Laura Chiatti nuda.
Posso raccontare un aneddoto che non interessa a nessuno su Laura Chiatti, del mio incontro con Laura Chiatti un sacco di anni fa.
C'è
non
un
era
passato.
Ancora. Cioè, un passato che finì velocissimamente. Sono passati ormai tanti anni, non era famosa all'epoca, in un quasi un film. Sono convinto che Danielli potrebbe farci un film, che ero in un bel bar di Perugia, era un bel locale di Perugia, e mi hanno servito il caffè che ho ordinato, lei ha allungato la mano per prenderlo, no? E la mia mano ha sfiorato la sua, era perfetto, era uno straordinario
Laura Chiatti ti voleva rubare il caffè.
Mi voleva rubare il caffè, ho detto no signorina è il mio, e lì non c'è sia stato niente di romantico. Gli ha dato una comitata, ecco, guardi, sto anche aspettando, vada via, però non è vero.
E non hai capito il potenziale.
Gli ho lasciato il caffè.
Non hai capito.
No, non ho capito niente. Lei mi ha guardato inorridito e mi ha detto sparisci sgordi.
Ma il caffè chi l'ha preso alla fine? Scusa.
Il caffè, gli ho detto è il mio, però se vuole prego. Il barista è intervenuto, ha detto no, ci mancherebbe altro, ne facciamo un altro. È finita così, ho bevuto.
Però una bella storia.
Era bella storia. Storia.
Per un film.
È bello, vero? Era tutto perfetto per un film. Ma tipo, ma è una sorta di ti presento Joe Black, dove io però sono ancora vivo e non sono non è andata nello stesso modo, anche perché Corso Vannucci non ci passa un'auto da ormai secoli, e però
ma
non,
magari
non
passa una carrozza con i cavalli
travolto
ma,
da no
ma perché
niente,
no?
Non c'è stato niente, è finita lì, mi ricordo solo i suoi splendidi
vedi?
Occhi azzurri.
Ma questo perché tu non ti sei messo a cantarle emozioni?
No,
in
non,
quel
no
momento.
Non ho cantato nulla. Secondo me il regista potrebbe farci un film migliore di quello che ha fatto a questo punto, alla luce di quello che ci hai raccontato.
Ma secondo me le possibilità ci sono, anche perché Marco Danieli aveva fatto un buon film alcuni anni fa, La ragazza del mondo, in cui collaborava ancora con Michele Riondino, e insomma non ho capito perché, che era un film molto diverso anche per stile, visivamente, rispetto a questo Un'avventura. Non ho capito perché ha deciso di imbarcarsi in questo particolare progetto,
che non
perché...
c'entrava lì Jimmy Fontana, Il mondo, ragazzi,
no,
del mondo.
No,
era un altro musical abortito,
no, okay. Parlava penso dei Testimoni di Geova, quindi non proprio lasciava proprio un'altra cosa proprio,
okay.
Tutt'altro, e però appunto era un film molto duro anche sotto tanti punti di vista, ma non c'è un guizzo di regia qua, ed è un peccato perché Marco Danieli invece secondo me in altre storie più nelle sue corde ce l'avrebbe messi.
Questo è vero, ma solo se ci pensi, se non ci pensi è bellissimo.
Non sei più in trappola e così. Chi si sentiva anche in trappola era il protagonista insieme a Laura Iatti, ovvero Michele Riondino, che con tutta la sua onestà tra l'altro ha detto anche in conferenza stampa: a me il musical neanche piace tanto e non,
però
vole...
me pagavano.
E non volevo neanche provarci, però è stata un'esperienza molto formativa.
Quando fai la preparazione di un film tradizionale, a un certo punto non vedi l'ora di andare davanti alla macchina da presa per mettere a frutto quello che hai ricercato, che hai creato in una sala prove. Per questo film è un po' diverso, perché la preparazione di questo film ovviamente contemplava, oltre alla linea della recitazione, anche la parte coreografica e quella cantata. Per quanto riguarda questo film, io non avrei mai voluto smettere di fare le prove, perché ovviamente abbiamo dovuto cimentarci in altri sport, in altre categorie, e quindi non essendo padroni della materia avremmo tanto voluto continuare a provare, fino a che un giorno ci hanno detto no, domani giriamo. Quindi però che succede? Che sia per l'elemento coreografico che per l'elemento cantato, la salvezza, diciamo, è stata la recitazione. Quindi per quanto mi riguarda devo dire che fare un musical che non è nelle mie corde, diciamo non è neanche un genere che io prediligo, è sicuramente però è stata un'esperienza molto molto formativa, molto interessante, perché ti dà la dimensione di quanto la recitazione per un attore può essere la salvezza quando ha a che fare con altri sport, con altre discipline.
Non sarà
genere che non è nelle mie corde, manco lo vado a vedere al cinema. Tra le righe si leggeva questo, insomma,
strano,
nelle frasi di Michele Riondino. E però l'ho fatto perché appunto è un'esperienza che uno può cantare, ballare. Noi lo diciamo sempre, gli attori americani quanto sono bravi, che sanno fare tante cose e così. Allora, io devo dire una cosa: Laura Chiatti e Riondino secondo me se la cavano anche. Io posso, se devo salvare qualcosa, salvo la loro interpretazione, la loro capacità di districarsi in un contesto che il cinema italiano.
Lei è la voce di Rapunzel, non ce lo scordiamo.
Lei è la voce di Rapunzel, ha raccontato anche lei un aneddoto simpatico con i figli che non la vogliono sentir cantare solo quando doppia i cartoni animati, perché quando si mette a cantare per casa invece le dicono di stare zitta. Questa è una cosa divertente che è uscita in conferenza stampa. Loro si impegnano, ci provano, però c'è proprio in filigrana, vedendo il film, c'è proprio la cosa che c'è stato il tentativo di creare e stare dietro ai codici espressivi del musical, che sono molto rigidi. Il musical è un genere cinematografico che ha dei codici molto rigidi, E però non c'erano le risorse. A me dispiace parlare di soldi, perché ripeto, il cinema è soprattutto emozione, il cinema è soprattutto sentimento.
Tu chiamale se vuoi.
Emozioni, esatto. Però se non si hanno queste possibilità, almeno avere il coraggio, secondo me, di fare veramente un passo indietro, di fare un musicarello, di usare quell'ingenuità, di usare quella anche quel trasporto ingenuo, naif, anche troppo zuccheroso, fastidioso che c'era nei film di Albano e Romina, nei film di Bobby Solo, per cercare di fare una cosa che sia almeno più onesta.
Io
più
voglio
autentica.
Per chiudere questa parentesi fare una domanda a te, ma anche a Camilla, che lei è attenta da questo punto di vista, perché Francesca, ok, è banale insomma la
non
risposta,
non è Francesca, certo.
Ma Matteo?
Matteo no, Matteo non sapeva, non hanno trovato un nome maschile nelle
non
canzoni di Mogol e Battisti.
No, esatto, non
c'è
è...
una Linda, balla Linda, balla come sai.
Sì, infatti.
Però no, secondo me lì si sono proprio dati in difficoltà e non sapevano come metterla.
Niente di De Gregori, Alice, i Gatti.
No, era Battisti e Mogol. Tra l'altro, parentesi molto breve, hanno avuto pure dei problemi legali perché la famiglia Battisti non era molto favorevole alla faccenda. Mogol,
non ci volevano mettere la faccia.
Mogol si è messo in mezzo e ha garantito lui. A un certo punto in conferenza stampa, domanda rischiosissima, è intervenuto l'avvocato, ha detto delle cose, ha chiarito, no, ci cioè sono stati problemi, ma abbiamo risolto tutto. Però insomma, diciamo
le
che
alternative,
non era
facile. Anzi, l'alternativa.
L'alternativa a cosa? Un'avventura?
A tutto questo.
A tutto questo è uscito il 14 febbraio per San Valentino, c'è una storia d'amore di mezzo, ma c'è anche tanta azione, tantissima azione basata su un fumetto giapponese molto molto famoso.
Oh, finalmente parli la mia lingua.
Doc ti ha trovata nella discarica, perciò tu vieni da lassù.
E sono solo una ragazza insignificante.
È quello che vogliono farti pensare.
No! Non sono tua figlia, non so quello che sono.
Io lo so, sei l'arma più avanzata che ci sia. Ma quello è solo un guscio. Non è buono o cattivo. Sta a te scegliere.
Io non resterò ferma al cospetto del male.
Lei minaccia l'ordine naturale delle cose. Stanotte non è un gioco, è una caccia. Dovete distruggere la giovane chiamata Alita.
Ebbene sì, Andrea, parliamo la tua lingua, perché questa è Alita, Angelo della Battaglia.
Oh.
Battle Angel Alita era il titolo del manga originale. Battle Angel Alita pubblicato in Italia, prima uscita, prima edizione, non in Italia, in Giappone, del 1990. Arriva finalmente questo adattamento live action per la regia di Robert Rodriguez, ma soprattutto per la produzione di James Cameron, perché dietro a tutto questo c'è
però,
James Cameron.
Era
lui che voleva farlo, era lui che si
e
era
poi...
innamorato del manga. Poi, un po' quando gli era venuta l'idea, non aveva i soldi per farlo e le tecnologie adatte per farlo. Quando ha avuto le tecnologie, ha pensato bene di pensare agli alieni blu su un pianeta chiamato Pandora, e quindi pure lì Alita se n'è andata a farsi friggere. E a un certo punto ha detto, vabbè, sto film lo dobbiamo fare, dobbiamo sbrigarci, e così ha chiamato il suo amichetto, che è Robert Rodriguez, con cui fanno film ormai da anni, e l'ha lasciato a lui, a malincuore. L'ha anche detto, Cameron, mi è dispiaciuto non poterlo dirigere, però sta in buone mani, nelle mani di Robert Rodriguez. E finalmente arriva al cinema Alita, storia di questa ragazza cyborg in questo mondo ambientato nel 26esimo secolo, quindi l'iper futuro.
Ghost in the Shell.
Ghost in the Shell, sì, il contesto era più o meno
sempre
simile.
Quello, cioè non è un'idea, sempre
il futuro, è il futuro,
futuro.
Certo, il futuro. C'è una città orbitante dove vivono i ricchi, invece nel pianeta...
C'è Scarlett Johansson?
No.
E allora che
no.
Caspiterino andiamo al
no.
cinema?
No.
Allora vado a vedere un'avventura.
Ma vatti a vedere un'avventura. Allora.
Ma ce lo vediamo o non ce lo vediamo?
Allora, io questo non l'ho visto. Al contrario, un'avventura non posso dire proprio, non ho materiale. Però devo dire che la storia dell'Ida è molto bella. La storia del manga è molto bella. Cyborg, abbandonata, viene ritrovata da uno scienziato in una discarica dei rifiuti, viene riassemblata, lo scienziato la adotta, lei ha perso la memoria, non sa bene come c'è finita, però scopre di essere un prototipo di un robot particolarmente avanzato, e da qui parte ovviamente la sua ricerca dei suoi creatori e di coloro soprattutto che l'hanno buttata e che adesso però vogliono ritrovarla proprio perché lei è speciale.
Non è Ghost in the Shell, il Dr. Slump è Arale.
È Dr. Slump è Arale.
Voglio dire, lo scienziato pazzo, un po' anche un po' strano con la ragazzina.
Guarda, la similitudine c'è tutta, perché erano tra l'altro due manga dello stesso periodo storico, dello stesso momento, più o meno, quello di Akira Toriyama e quello di Alita, e quindi insomma coincidono. No, allora, la cosa che mi si può dire... siamo ormai, Alita negli anni 90 rappresentava un po' una novità dal punto di vista della storia. Oggi l'idea di un eroe, eroina, orfano, che è destinato perché è un eletto a cambiare le cose e a salvare il mondo, diciamo che c'era anche fatto così, cioè nel senso grosso, perché abbiamo visto Harry Potter, abbiamo visto Rey di Guerre Stellari, la nuova incarnazione di Guerre Stellari, che anche lì si parla di quello. Se vogliamo, Neo di Matrix era la stessa identica cosa, anche da quel punto di vista. Insomma, viviamo in un mondo in cui il fantastico, il fantasy, il fantascientifico ruota tutto intorno a questi orfani che devono salvare il mondo. Quindi diciamo che Alita rischia di non essere un'idea più così fresca come magari era negli anni 90. La mia fiducia personale sta nell'autore del manga, che ha detto che è rimasto soddisfatto, sebbene ovviamente il film prenda solo una minima parte di un manga estremamente lungo, tra l'altro bisogna ricordarlo questo, e poi perché Robert Rodriguez... quando fa dei film non troppo impegnati, che non ci vuole mettere troppo retropensiero,
non ci pensa. Ritornare all'idea chiattiana.
Bravo, non ci pensa, tira fuori secondo me delle cose molto oneste, per carità carine, niente di particolarmente strano o intellettuale particolare, però divertenti quantomeno. Spy Kids, secondo me, almeno il primo, era un film molto divertente.
C'è una bella storia legata alla colonna sonora di Alita, non so se sai che in realtà dovevano prendere il brano di Rino Gaetano, no? Diventava Alita, come sei bella, costituente, poi però suonava un po' di merda.
No, hanno cambiato, hanno chiamato Gianchi XL per fare tra l'altro la colonna sonora.
Peccato, Gaetano secondo me era meglio.
È andata così. La mia fiducia sta tutto in questi fattori e nella passione di James Cameron. James Cameron è un regista che secondo me si perde troppo dietro a quelle che sono poi le sue... masturbazioni tecnologiche, per chiamarle in questo modo, però è un vero appassionato, e quando lui fece Dark Angel, se ve la ricordate, questa serie televisiva con Jessica Alba,
come no.
Che durò purtroppo solo due stagioni, Dark Angel era proprio il tentativo di fare Alita in un contesto economicamente più facile, perché ovviamente non aveva trovato i soldi per farla e quindi insomma trovò questo espediente. La loro passione è la mia garanzia, non ho altro, perché da quello che ho visto mi è sembrato un prodotto di fantascienza molto spettacolare, ma non molto diverso da tanti altri a cui siamo abituati.
Vabbè, il fine settimana stiamo a casa e vediamo Netflix.
Bravo, esatto.
Ho capito che non è inutile buttare soldi.
Con Masterchef.
Masterchef, infatti, molto, molto interessante questa nuova edizione con... Perché stiamo parlando
di cucina? È vero?
Mi piace, c'è lo chef nuovo.
Simpatico.
Molto in gamba. Vabbè, Piercarlo, non ci sei stato di aiuto nemmeno questa settimana.
Ho solo un'altra di possibilità, poi mi vengo cacciato a pedate, ditelo.
No, non lo so.
Poi dovrei rivedere il loop, un'avventura,
la cura Ludovico con l'avventura, non lo so, mi è rimasto l'amaro in bocca, mi hai tolto il dolce del cioccolatino, della perugina, della tristezza infinita. Perché dobbiamo chiudere ogni benedetta puntata di questo programma con la tristezza, la morte nel cuore?
La prossima volta parliamo di un bel film,
la prossima volta parliamo di un bel film, parliamo di belle serie, ci penserà Camilla Vitanza, parliamo di Star Trek, lo state vedendo,
di Casa Vianello,
di Casa Vianello, ovviamente c'è un Raimondo Vianello sparato nello spazio. Ciao Raimondo.
Sì, ciao.
È bello Star Trek Discovery, lo stai vedendo Star Trek Discovery?
No, non sto vedendo nulla. Non esco, non parlo. No, sono reduce da una bruttissima malattia influenzale.
L'abbiamo sentito, infatti, nel corso di questa puntata. Ce li fai il cuore che batte?
Io ho bisogno di una regia che non mi segue in questo.
Bisogna anche dei polmoni o qualcosa, un apparato che possa respirare al suo posto. Va bene, abbiamo finito. Prossima settimana ci saremo, parleremo di tante cose che riguardano il fantasy, ma soprattutto tutto il mondo che circonda la nerditudine con nuove novità, il gioco di parole per anche anticipare qualche nuovo titolo di film, di cose, no, ci sarà qualcosina di un pochino più bello rispetto a quello che hai detto oggi.
Ma lo speriamo tutti in realtà, il 21 sarà una buona data, da quello che ho non letto, lo so, il 21 febbraio potrebbe essere una buona data per l'uscita al cinema.
Mi è venuta la tristezza, voglio andare a vedere una serie su Netflix. Camilla Vitanza, abbiamo finito?
Abbiamo finito, prossima settimana Casa Vianello e 8 sotto un tetto.
Ciao, a presto.
Ciao.